Amiche e amici dello Sfiore del Prolato, benvenuti alla quarta puntata di Scusate il Disturbo, speciale off-season. Questa sera, in questa puntata, insieme a me, Giovanni Ganci, ci saranno Marco Santini, Mauro Rizzotto, Massimo Foglio, più Andrea Ghezzi, che dovrebbe, come suo solito, arrivare di rincorsa. Questa sera voce soffusa, tipo programmi notturni via radio, perché l'ora è tale, la giornata è stata lunga, ma cercheremo di fare il possibile per rimanere svegli fino alla fine di questo podcast, che non crediamo durerà come quelli registrati in passato. Allora, cominciamo. Innanzitutto facciamo un appello che fa tanto scuola, ci fa ritornare giovani. Marco Santini è presente?
Presentissimo.
Ecco, è sveglio. Mauro Rizzotto c'è?
Io c'avevo la giustifica, però dopo la mia mamma mi ha detto che dovevo venire.
Ecco, brava mamma Rizzotto. E Massimo Foglio è presente?
Presente, ci sono.
Ecco, abbiamo trovato quello sveglio.
Senti che bello pimpante che è Massimo.
Esatto, l'attività fisica.
Così. Veramente.
È la primavera.
Non si direbbe che ha 60 anni.
Sì, io sono...
Sarà mica perché, spoiler, parleremo bene di una certa squadra.
Ma no, io sono come le mucche, soffro l'ora, il cambio d'ora, uguale. Allora,
tra lui e Andrea, che arriva sempre di corsa, che è il più giovane di tutti atletico, cioè noi ci facciamo veramente la figura dei vecchi.
Ma davvero, guarda, ma davvero, davvero, davvero. Allora, facciamo così. Io mi sono segnato 1, 2, 3, 4, 5 argomenti più 1. Poi voi aggiungete tutto quello che volete, che tanto va bene. Allora, cominciamo col primo appunto che mi sono fatto, il passaggio di Allen Robinson, ricevitore former Jacksonville Jaguars ai Chicago Bears per la gioia di Mitch Trubisky. La domanda è: come starà il ginocchio di Robinson, che ha saltato la scorsa stagione per un menisco ACL, mi pare. Quindi questa è la domanda, deduciamo che abbia passato il physical, come le chiamano negli States. L'attacco dei Bears, quindi, che si trova Robinson e Gabriel come ricevitori, la conferma ovviamente di Howard e Coyle come running back. In difesa hanno preso
Trey Burton come tight end.
Tight end, esatto, grazie Mauro. In difesa hanno preso Amuka Damara come in difesa, e hanno rinnovato il contratto a Fuller. Che dici Mauro? Ci divertiamo? Ci faranno divertire quest'anno?
Io continuo a sbandierare ad ogni piesso spinto che ho Mitchell Trubisky al fantasy, per cui nutro delle discrete speranze per questo anno. Io credo che si siano mossi bene, credo che la mano del nuovo head coach Matt Nagy, come si pronuncia?
Nagy.
Ma mi piaceva di più Nagy.
Sì, effettivamente.
La mano del nuovo head coach credo che si stia già cominciando a sentire pesantemente, nel senso che se c'era un posto che a Chicago andava, sul quale andavano messe le mani più pesantemente, era probabilmente l'attacco, per dare a Trubisky, che già quest'anno sembra che un certo percorso di crescita lo abbia iniziato, per dargli delle armi a disposizione, per dargli modo di poter svilupparsi meglio e mostrare il suo talento, mentre la difesa, insomma, un minimo di imbastitura ce l'aveva. Tu hai ricordato tutti i pezzi che sono arrivati a Chicago, e sono sicuramente a sufficienza, secondo me, per poter sperare in una buona annata. Io però evidenzierei anche come se ne sono andati, notizia di oggi o ieri al massimo mi pare, se ne sono andati Pernell McPhee, linebacker, uno dei pochi punti fermi come linebacker a Chicago, e se n'è andato a Washington. E in attacco se n'è andato Josh Sitton, la guardia, ex Green Bay Packers, che è venuto a Miami. squadra della quale sono lieto che, di cui oggi non si parlerà, e quindi un minimo di problemini forse di stabilità in linea potrebbero esserci. Poi non ammetto che non sono esperto sulla profondità del reparto l'anno scorso ai Bears, però Sitton comunque era un giocatore che la sua carriera l'ha fatta, i Pro Bowl li ha fatti, ed era una, dicevano, la guardia più pregiata sul mercato di free agent, quindi potrebbe lasciare un vuoto. Però comunque, facendo un saldo, secondo me il bilancio di questa prima parte di free agency per i Bears è sicuramente positivo.
Ma prima di dare la parola agli altri ospiti della serata, aggiungo un ragionamento più in generale applicato ai Bears, che non sempre servono grossi nomi, intendo nomi importanti, per poter fare una squadra degna di questo nome. Sì, nome importante, nome forte aiuta, ma tante volte magari un pezzo di puzzle meno pregiato ma più utile, perché si combina bene con altri pezzi a disposizione, può dare qualcosa di più ad una squadra.
Anzi, molte volte sono proprio i nomi meno pregiati a spingere di più, a dare, non dico più garanzie, però alla fine molte volte succede che sono quelli che ti danno i risultati migliori, perché magari poi i grossi nomi, o anche medi nomi che spuntano i grossi contratti, poi alla fine capita che si siedono, si sentono già arrivati e non danno tutto, mentre in questo modo questo rischio è anche minore.
Gli altri due cosa ne pensano?
Sì, no, beh, lì che si vede la bravura, anche la fortuna, ma soprattutto la bravura dello scouting e del general manager a diciamo prendere anche questi giocatori, chiamiamoli di seconda fascia, anche se è un po' riduttivo, ma che magari in un sistema diverso rendono il 50% di più di quello che rendevano nella squadra precedente.
Sì, io volevo tornare un attimo sul discorso di Mauro che ha fatto relativamente al fatto che se c'era un reparto su cui si dovevano mettere mano a Chicago era proprio quello di, era l'attacco e soprattutto quello dei ricevitori, per dare a Trubisky delle armi in più. Sono d'accordo, sono completamente d'accordo su questa affermazione. L'unica cosa che mi lascia un attimino non dico perplesso, ma mi mette qualche dubbio, appunto, è come hai detto tu, Giovanni, in apertura, come sta il ginocchio di Allen Robinson, perché questo credo che sia il quesito principale a cui bisognerà trovare risposta, perché sì, si sono mossi bene, hanno preso dei buoni giocatori, se però il ginocchio di Robinson non risponde come dovrebbe o fa di nuovo crack come è successo in altre occasioni, diciamo che torniamo un po' alla situazione dell'altro anno, dove Trubisky si ritrova poi con le armi un po' spuntate. Quindi hanno preso un rischio e ovviamente sperano che il rischio paghi, e di avere quindi un reparto ricevitori all'altezza.
Sì, c'è da dire, Massimo, l'ho detto anche all'inizio, credo che il problema non sia tanto come sta il ginocchio adesso, perché è normale che abbia fatto delle visite mediche, ma quanto sopporterà un'eventuale usura da gioco, ecco.
Però sì, ma sai le ginocchia sono, i legamenti delle ginocchia sono delle cose strane, nel senso che abbiamo già visto tanti giocatori tornare dopo infortuni ai legamenti anche seri, tornare dopo un anno, magari diciamo accelerare leggermente i tempi del ritorno e non avere nessun problema. Altri invece seguire tutto il percorso di riabilitazione, giocare due partite e procurarsi un altro infortunio allo stesso ginocchio, nello stesso punto, eccetera. Quindi Sì, le visite, per carità, ovviamente le fanno, perché prima di mettere sotto contratto un giocatore vuoi sapere se è sano o non è sano. Le visite non dicono tutto, secondo me. I legamenti sono sempre una cosa un po' delicata, non sai mai come rispondono alle sollecitazioni, che tu abbia accelerato o meno il percorso di recupero. Quindi, appunto, secondo me è una valutazione che andrà fatta poi sul campo, vedendo quello che succede sul campo.
Consentitemi un pensiero. Vai Marco, vai.
No, era solo per dire, sono d'accordo con Massimo. Il vantaggio, se vogliamo chiamarlo così, è che si è fatto male all'inizio della scorsa stagione, quindi probabilmente ha avuto anche la possibilità di recuperare più di un Wentz, tanto per dirne uno, però tutto ciò non va a cambiare il discorso che ha fatto Massimo della soggettività di questo genere di infortuni.
Così di un pensiero laterale, non è la scaletta, però mi è venuto in mente adesso mentre vi ascoltavo. Però, ai Jaguars alla fine, in questo momento, è rimasto soltanto Marquise Lee. Hanno preso Dante Moncrief dai Colts, che è andato via dopo i 4 anni canonici del contratto da rookie, non gli hanno proposto niente di nuovo ed è andato in Indianapolis. È vero, hanno preso Safarian Jenkins, il tight end dei Jets, però insomma non credo che Bortles sia in questo momento così felice del suo rinnovo di contratto. È vero che c'è ancora tempo, aprile, maggio, giugno, diciamo ancora 3 mesi pieni, tolto il discorso draft, però effettivamente è una squadra che non che sembra poco incisiva sul mercato, usiamo questo termine.
Ma a parte che Bortles credo che sia, a prescindere, contento del rinnovo del suo contratto, perché i soldi che ha preso non so quante altre squadre gli avrebbero dati.
Sempre saggio, Mauro.
No, è il nostro idolo, voglio dire, abbiamo sempre dei pensieri di riguardo nei suoi confronti. Sì, è vero, cioè, alla fine hanno perso Robinson, hanno perso Allen Arns, che è nato a Dallas. Di sicuro sul fronte ricevitore hanno aggiunto Moncrief, pagandolo tra l'altro neanche poco per quello che Moncrief aveva mostrato a Indianapolis. Sicuramente nel riparto ricevitori i Jaguars si sono sicuramente indeboliti. Potrebbe essere in materia da draft, potrebbe succedere ancora qualcos'altro, perché ricordiamo comunque che questa è un po' la prima ondata del mercato. Poi sì, ci sarà, esatto, il draft, poi cominceranno i camp, poi cominceranno i tagli, poi ci saranno gli scarti degli altri giocatori, eccetera eccetera. Poi per arrivare al roster completo ci vorrà ancora un pochino, quindi non è, cioè, stiamo parlando parzialmente, per quello che si può dire, a metà fine marzo. Però sì, è vero che in questo momento l'immagine che stanno dando i Jaguars di sé è una squadra che come schema principale avrà primo down palla a Fournette, secondo down palla a Fournette, terzo down palla a Fournette o all'altro running back che hanno rinnovato, di cui adesso mi sfugge il nome. Per cui sembra molto più un running team di quanto non lo era l'anno scorso. Per carità, visto come gli è andato l'anno scorso, male non è andata, però sicuramente qualche spazio per qualche ritocchino c'è ancora.
Ok, andiamo avanti. Notizia di oggi, di ieri, l'altro ieri, insomma di queste uno degli ultimi giorni: Sheldon Richardson passa dai Seahawks ai Vikings ed è un altro tassello della famosa Legion of Boom che tante gioie ha portato ai tifosi dei Seahawks, che approda verso altri lidi. È il terzo o quarto giocatore, più altri due sono indecisi sul da farsi. Insomma, i Seahawks hanno deciso davvero, in questo senso, di ricostruire completamente da capo una difesa che probabilmente non poteva essere più ai livelli a cui eravamo abituati, ma che secondo me continuava a essere diciamo tra le migliori della Lega, ecco. Insomma, rimane adesso tanto da lavorare, ecco, sulla free agency. L'ingresso di Avril Cliff va a toppare un buco in linea, ma non è secondo me a livello di quelli che sono andati via.
Ma a parte che, vabbè, Sheldon Richardson è stato solo un anno a Seattle, perché
sì, è vero, l'ultimo
è arrivato l'altro anno,
sì.
Quindi però a me sembra, sul discorso un po' più generale, mi sembra che, non vorrei sbagliarmi, mi sembra di aver letto delle cifre e spero di aver letto, di averle interpretate correttamente. Questo smantellamento della difesa di Seattle credo che sia dovuto anche all'incidenza che cominciavano ad avere i contratti di molti difensori fatti subito dopo la vittoria nel Super Bowl. E quindi cominciavano a essere, sai, spesso e volentieri si fanno i contratti dove il salario viene protratto negli ultimi anni di contratto, no? E quindi la pesantezza di un contratto magari cominci a sentirla dopo 3 anni dalla firma, per dire, su 5 della durata. E quindi appunto mi sembra di aver letto delle cifre per cui questo rinnovamento difensivo sia stato un po' anche, non dico obbligato, ma anche un po' dettato problemi di salario, problemi di contratti che si accumulavano e cominciavano a diventare poco gestibili per lo sviluppo della squadra. Certo, tutti in un colpo così fa sempre...
Ecco, è quello esatto che più ha destato attenzione, no? Il fatto che Colpore non passava giorno senza che un giocatore non venisse rilasciato.
Infatti lì, però, se devo fare una mia osservazione, probabilmente allora il general manager qualche piccola responsabilità su questa situazione, in questa situazione se la deve un po' prendere, perché è lui che fa i contratti, è lui che dovrebbe tenere sotto controllo la situazione del cap e dell'ammontare dei soldi che deve dare ai suoi giocatori, e quindi è lui che, cioè, o l'ha fatto appositamente dicendo abbiamo questi 2 o 3 anni, che è un discorso che faremo poi anche dopo, abbiamo questi 2 o 3 anni, diamogli tutti questi soldi, prendiamo i migliori giocatori e tentiamo la corsa in questi 2 o 3 anni e poi ricominciamo da zero, che potrebbe anche essere un ragionamento diciamo logico, o altrimenti se l'ha fatto senza una motivazione, senza un ragionamento sotto, allora forse sarebbe il caso che rivedesse un po' le proprie strategie anche per le prossime stagioni, in modo da non trovarsi magari tra qualche anno di nuovo nella stessa situazione.
Sai Massimo, io credo che che sotto sotto forse ci sia anche un minimo di consapevolezza che la finestra di Seattle si sia chiusa, cioè che questa squadra basata fondamentalmente in attacco su Russell Wilson, punto, e in difesa su un collettivo comunque ancora di un certo impatto, ma basato, fondato su dei giocatori che erano più o meno così, su un gruppo che era più o meno a fine corsa, che comunque qualche ritocco l'aveva, io penso che si stiano anche ponendo il problema se la finestra non si stesse chiudendo e non fosse il caso di cercare di anticipare la chiusura totale, che ancora non c'è, però più o meno, per provare a ricostruire in corsa e prendere l'onda, cioè andare un po' in controtendenza con l'onda, parliamoci
portarsi
chiaro,
avanti con il lavoro, insomma.
Esatto, portarsi avanti con il lavoro, cioè quest'anno nella division c'è un chiaro favorito e un chiaro favorito per il primo posto e un chiaro favorito per l'ultimo posto, in mezzo ci sono Seattle e San Francisco che se la possono giocare, per cui, però voglio dire, il tempo gioca a favore dei Niners più di quanto non giochi a favore di Seattle, per cui non so, forse può aver pesato un occhio alla situazione del cap, a situazioni contrattuali pesanti, perché poi alla fine i sacrificati sono stati tutta gente con contratti abbastanza onerosi. È chiaro che poi quando a farne le spese è Richard Sherman, la cosa salta all'occhio, però è anche vero che in difesa è stato aggiunto Barkevius Mingo, in attacco è arrivato Dixon al posto di Jimmy Graham, che ok, non avranno la stessa produzione offensiva, ma d'altronde neanche Jimmy Graham negli ultimi anni è stato quello di New Orleans, però insomma qualcosina si vede che c'è un minimo di tentativo di ricambio, secondo me, ripeto, anzi chiudo, non è stata completamente estranea questo ragionamento.
Beh, anche, sì, può anche darsi, perché alla fine poi devono anche sfruttare gli anni di picco di Russell Wilson, quindi avere un tempo di ricostruzione molto lungo poteva voler dire arrivare quando Wilson non è più, come si dice adesso, nel fiore degli anni. Quindi, visto che è l'unica arma che hanno a disposizione, devono cercare di sfruttarlo il più possibile.
Sì, aggiungo solo un particolare tecnico. È una cosa a cui noi europei siamo poco abituati, ma in una lega come la NFL, ma vale anche credo per NBA e MLB, con magari qualche regolamento diverso, è possibile tagliare un giocatore che sia sotto contratto. Cioè, non è che si deve per forza rispettare. Non vai più bene, ciao, grazie, arrivederci. E la squadra non risparmia tutto il cucuzzaro che gli deve per l'anno, ne risparmia una parte, ecco.
Sì, gli devi dare solo i soldi garantiti.
Esatto, quindi in base a quello che dicevate prima, al tipo di contratto che ha fatto il general manager, però il cosiddetto dead money, cioè i soldi morti, sono quelli che la società continua a pagare al giocatore che ha tagliato. Diciamo che è una specie di low death. Io ti taglio, voglio dire, ma non ti lascio senza la bistecchina la sera, perché comunque una parte dei soldi arriva lo stesso, e quindi si libera poi con il massimo bisogno di spazio del cap. Aggiungo anche, per aprire una parentesi, un'altra parentesi, perché ho letto in giro qualche tifoso disperato perché la sua squadra non stava facendo nessun tipo di movimento di mercato. Ricordatevi che l'NFL vige il cosiddetto hard cap. Quella è la cifra, 177 milioni di dollari e spicci, e non può essere superata, e le squadre devono tenersi da parte un piccolo tesoretto per firmare anche i giocatori che prenderanno al draft, perché se non firmi quei giocatori, i giocatori servono da altre parti, non servono grandi cifre, ed è tutto stabilito a quel livello, è una cifra fissa.
Sì, adesso è più semplice rispetto a qualche anno fa, perché essendo già tutto fisso sai già quanto devi tenere da parte.
Bravissimo Massimo. Però se una squadra come i Philadelphia Eagles hanno al momento 3 milioni liberi di spazio sul cap, tenete presente che possono far poco senza che qualcun altro esca, ecco, voglio dire, cioè, perché alla fine è così che funziona: qualcuno esce, risparmi 3 milioni per l'anno prossimo, e quei 3 milioni e 4 che hai da parte diventano 6 milioni e 4 e magari ti permettono di prendere altro, ecco. Quindi anche questo, insomma, bisogna un po' smaliziarsi nel seguire quella che è l'off season dell'NFL. Non basta soltanto dire prendiamo i giocatori più forti. Perfetto, soffermiamoci un attimo sui New England Patriots, perché secondo me hanno avuto un mercato in uscita abbastanza non preoccupante ma importante. Hanno perso Dion Lewis, il loro running back, e Malcolm Butler, il cornerback, che sono andati ai Tennessee Titans, e Nate Solder, il tackle, che è andato ai Giants. E in entrata, anche questa notizia di poco, hanno preso Adrian Claiborne, defensive end dei Falcons. È vero che noi continuiamo a sostenere che con quel sistema basta dare una maglietta da commesso di Foot Locker a un giocatore, lo fanno diventare una persona e lo fa diventare un giocatore, però insomma non è che questa squadra si stia rinforzando, diciamo, al momento. È vero, hanno preso quel grande talento e fenomeno, secondo me numero uno assoluto, di Cordarrelle Patterson dai Raiders, hanno preso Philip Dorsett, mi pare, dai Colts, alcuni di questi vanno a memoria, però insomma,
l'anno scorso
quello, ecco, vedi, Patterson. Sì. Però in questo
Dorsett video era arrivato con la trade di Brissett,
quindi l'anno scorso, ok. Cordarrelle invece gli avete dato voi, l'avete cacciato via da Oakland, è vero quello che si dice, Patterson?
Sì, diciamo di sì, però vabbè,
diciamo perché non è detto, diciamo.
Non si può sbilanciare,
esatto. No, in questo momento voglio dire running back sono James White e Rex Burkhead, i ricevitori Cooks, Hogan, Edelman, insomma, diciamo che
come running back hanno preso Jeremy Hill da Cincinnati.
Sì, però sai, non lo consideravo, cioè sì, insomma, non è che
diciamo preso... che ci sono dei punti di domanda dovuti all'infortunio, certo, tutto quanto eccetera, però c'è anche Hill nel mix.
Ma io alla fine volevo farvi questa domanda, tutta questa premessa per farvi una domanda. Ma non è che una squadra del genere, proprio perché se vai a giocarci è vero che in cambio hai magari, non credo qualche soldo in più, ma la qualche possibilità in più di vincere qualcosa, ma non è che andare a giocare in una squadra del genere, molto di sistema, molto quadrata, non invogli più di tanti giocatori in NFL, ma è così, la metto, la butto lì proprio all'ordine del giorno, ecco, così, cioè, una domanda che mi è venuta in mente per dire, cavoli, una squadra che vince, insomma, dovrebbe attrarre a bizzeffe i giocatori, cap permettendo, però forse c'è anche l'altro, il rovescio della medaglia, dove tanta organizzazione magari non piace molto al giocatore NFL.
C'è qualcuno che comincia?
No, per me, una cosa velocissima, è anche vero che come è strutturata la squadra, il coaching staff, gli allenamenti, eccetera, credo che sia un diciamo un luogo dove diciamo gli allenamenti, la preparazione dei film, la visualizzazione, lo studio, eccetera, sia una parte molto importante, forse molto più che in altre squadre, anche a livello proprio di condivisione dei momenti. Cioè, lo dico per un'esperienza, diciamo, avendo avuto qualche notizia di Dwayne Allen, che era passato dai Colts ai Patriots, quale diceva che è tutto un altro ambiente, proprio totalmente, li costringono molto a stare insieme anche durante, diciamo, la settimana, e gli allenamenti sono molto più duri, più studiati, più precisi, e quindi magari questo può anche essere un fattore, qualcuno lo accetta, qualcuno preferisce magari andare in squadre, adesso io dico più soft, anche se non è il termine forse più giusto, e quindi è molto caratteriale. Quindi poi sappiamo anche che adesso hanno preso giocatori, anche qui come al solito, non altisonanti, vedremo come riusciranno a farli rendere. È comunque una squadra che, nonostante sia sicuramente in un parabola discendente, anche perché non sappiamo poi Belichick l'anno prossimo cosa farà, perché comunque Brady prima o poi schiatterà sul campo, intendo, e quindi anche loro avranno bisogno di ricostruire prima o poi.
Chi si inserisce? C'è questo bello swing, come
c'è un momento teatrale di silenzio. Sì, no, ma
voi non lo sentite, ma domani quando ascolterete c'è questo swing sotto che proprio concilia, guarda,
la filodiffusione.
Esatto, uguale.
No, io sono d'accordo con Marco. Ok, ciao, possiamo chiudere. No, io credo anch'io che i Patriots non siano un posto per tutti, cioè non sono la squadra per tutti. Penso che sì, ci sia comunque una certa aspirazione nei giocatori dell'andare a giocare in un posto dove è possibile vincere, tanto più a fine carriera, vediamo quello che ha fatto James Harrison l'anno scorso, eccetera. Questo è vero. Credo che i Patriots non siano un posto per tutti, ma che sono i Patriots a dire se è il posto giusto per loro. Cioè, non sono io che decido, non mi va bene giocare lì, sono i Patriots che implicitamente o esplicitamente individuano se ci sono il giocatore giusto per loro o no. Cioè, è un rapporto un po' così, un po' di forza spostato dalla parte della società. E quando non succede che i Patriots scelgono uno, tutto quello che si conosce dell'ambiente, del modo che hanno di fare le cose, eccetera, lì serva anche a loro per autofare selezione, per proporsi in un certo modo, sapendo che noi funzioniamo così. Se volete venire da noi, sapete che è così, se no non vi vogliamo neanche noi, cioè non può funzionare la cosa. E ho fatto una gran confusione e adesso non ho capito se volevo rendere il punto che ho reso. Ditemi se si è capito qualcosa.
Io stavo sentendo lo swing sotto.
Ah, benissimo. Comunque, senza fare confusione, secondo me la miglior firma dei Patriots è Claiborne, perché avevano bisogno di pass rush di un certo tipo, per cui Claiborne può essere un bell'acchiappo. Per il resto, sinceramente, hanno perso pezzi che potevano permettersi di perdere, con il massimo rispetto, per carità, di Amendola e Butler, eccetera. La cosa peggiore, secondo me, è aver perso due quinti di linea d'attacco.
Esatto.
Detto che vale l'assunto che abbiamo fatto all'inizio, basta che prendi il classico commesso di Foot Locker, eccetera, con il draft alle porte, tutto quanto, probabilmente non avranno problemi di rimettere a posto la cosa, eccetera, però Brady non ha più la mobilità dei 20 anni, per cui cominciare a mettergli in disordine la linea, chissà mai che effetto possa avere.
Ghezzi, cosa stai travestando là sotto? Che sei entrato... stiamo facendo una puntata soft, tranquilla, relax, arrivi te, pam, rumori, cioè...
No, casino, aspetta, cerco di dare rumore, ho il guinzaglio del cane, cioè non è che posso andare in giro.
Noi
senza.
Qua siamo in questa fase after hours, in relax,
completo.
Ma che c'è?
Nessuno.
Io te Rizzotto?
Neanche, no, no, anche se l'è andato neanche. Anche lui se l'è andato.
Sono una voce registrata.
Vuoi un aperitivo, Ghezzi? Qui sul piano bar.
Ok.
Qua no, c'è un proprio puntatone. Senti, Ghezzi, io proprio perché non sapevo se tu fossi arrivato, no, non c'ho voglia di cambiare la scaletta, sono pigro, sonno. Abbiamo già parlato del tuo idolo. Che non è solo cioè? Tuo, è 50% tu, 50% di Mauro, di Trubisky e le sue pedine di attacco, e quindi abbiamo detto che Chicago sta lavorando bene, senza grandi nomi, ma sta lavorando bene.
Ma l'hai messo al primo posto della scaletta, non far finta adesso. Cioè era evidente che mi volevi far... l'ho anche letta. Dico, era evidente che non volevi farmi parlare del grandissimo Mitch Trubisky, che dominerà i prossimi 10 anni dell'NFL.
Però Andrea, se vuoi, abbiamo detto due parole anche su Blake Bortles, quindi se vuoi inserirti anche su quello.
Blake Bortles, no, ho già detto, e sono felice anche per lui, e quindi è inutile.
Ma non
che...
ha più ricevitori, gli è stato venduti tutti.
Ma la lancia a se stesso. Marcus
Emma
Mariota.
Emma Mariota. Questo è un colpo di classe.
Tutto a posto.
Ci voleva l'intuizione di Andrea.
Esatto, cosa mi volevi chiedere, Gio? Le nuove regole? Che mi sono letto l'articolo.
Nuove regole dopo. Allora, adesso passiamo alla squadra che la redazione di Addola Magazine, nella persona del direttore, più qualche collaboratore che gli darà sicuramente ragione, come giusto che sia, ha vinto lo scudetto di marzo. Lo scudetto di febbraio l'hanno vinto i Browns. Lo scudetto di marzo lo vincono invece i Los Angeles Rams, che hanno fatto una campagna acquisti portentosa, con la ciliegiona sulla torta di Su, che in cambio di 14 milioni per un solo anno, andrà a fare coppia con Aaron Donald, e poi contiamo che in quella difesa si sono aggiunti anche Akib Talib e Marcus Peters. Insomma, dai Massimo, non nasconderti dietro la scaramanzia, ritira il tuo scudetto.
Ma guarda, sai quale sarà il problema maggiore dei Rams quest'anno? Vivere con le aspettative che si sono create in questi in questo mese, e non farsi prendere dal panico se, perché capiterà, si perderà una partita, perché indubbiamente i Rams si sono mossi molto bene in questa free agency, non sono certo io a dirlo, ma sono le mosse che hanno fatto Snead e McVay a certificarlo. Se vogliamo proprio fare i pignoli, resta scoperto alla grande il reparto linebacker, però tanto per usare una battuta che ho letto su un commento alla notizia della firma di Su, con Su e Donald in linea di difesa, Talib, Peters, Johnson e Joyner nella secondaria, Wade Phillips gioca la difesa 2-0-9, o comunque puoi mettere anche 4-5 nani da giardino in mezzo, che tanto sulle corse non si passa e sui passaggi non si riceve.
Andiamo adesso, noi a giocare linebacker.
Sì, potremmo tranquillamente, andare a giocare noi. Adesso al di là del, delle battute e ovviamente delle, delle, delle esagerazioni di queste affermazioni, sicuramente la, la difesa dei Rams è stata notevolmente rinforzata, perché l'altro anno avevamo l'attacco che vendeva i biglietti, si fa per dire, ma la difesa non vinceva le partite. Quest'anno avremo la, l'attacco che vende i biglietti e si spera la difesa che vince le partite. Come ho detto, il problema più grosso sarà convivere con le aspettative, perché è ovvio che tutti adesso si aspettano grandi cose dai Rams e non è così scontato che le grandi cose arrivino. Come ho sempre detto, anche quando si parlava l'altro anno, no, questa c'è il calendario più facile, questa c'è il calendario più difficile, sì, c'hai le partite più facili, più le partite più difficili, poi però le partite le devi andare a vincere, e in questo caso hai sulla carta la difesa più dominante della Lega, ma le partite devi continuare a vincerle, quindi finché non le vedo vincere...
Che, a che livello di polveriera siamo nel, nello spogliatoio difensivo?
Ma diciamo che hanno messo assieme un bel po' di bravi ragazzi, diciamo così.
Ma Massimo, io però adesso non voglio, ma mi preoccuperei di più, ancora di più, se dovesse arrivare Odell Beckham a Los Angeles, perché tu parli di polveriera nello spogliatoio della difesa e tu pensa cosa potrebbe succedere se dovesse veramente arrivare Beckham nello spogliatoio dei Rams.
Ma guarda, per quanto riguarda la difesa, io sono abbastanza tranquillo, nel senso che Wade Phillips è uno che non ha due palle così, ne ha quattro, nel senso che ha già gestito nella sua lunga carriera giocatori problematici. Lo stesso Talib, ad esempio, ha voluto andare ai Rams proprio perché c'era Wade Phillips, che dice è l'unico allenatore con cui sono riuscito sempre a trovarmi in sintonia. Quindi da quel punto di vista lì mi preoccupa poco la polveriera, perché
io credo se posso che... vi vorrei tranquillizzare alla luce degli ultimi tre anni sul fatto che Ndamukong Su non è più il giocatore di una volta,
cioè ecco, non... infatti un'altra cosa che un'altra cosa che volevo dire appunto è che va bene Talib, la storia delle catenine, va bene Peters, la storia della flag, eccetera. Su però da quando è andato via non mi sembra che si sia fatto riconoscere particolarmente per
a livello di professionalità, di impegno, di tutto quanto, non c'è mai stato nessun tipo di problema in tre anni a Miami, eh?
Infatti, quindi sì, sicuramente sono grandi personalità, sono giocatori che hanno un passato abbastanza turbolento. Confido nel fatto, ripeto, che Wade Phillips riesca a tenerli a bada.
Effettivamente
Andrea mi
aspetta, sì. Posso, ti tengo sulla difesa, posso farti una domanda? Ma tu non pensi che tu con l'arrivo ai Rams possa trovare le motivazioni che magari a Miami non aveva, ovvero come mi era già capitato di scrivere, non credi che possa essere stato per lui un problema di contesto e arrivare in una difesa così forte, in una squadra così forte, con un coach come Phillips, possa riproporci magari un suo ai livelli passati, non quelli di Miami?
Ma sicuramente, a parte che anche a Miami non mi sembra che, correggimi se sbaglio, sì, Mauro, sì, ha giocato a livelli abbastanza
no, a Miami era sistematicamente raddoppiato due down su tre, cioè,
e questo è il problema grosso, che se sei da solo appunto, prendi il raddoppio.
Ma infatti è lo stesso problema che ha avuto Donald negli ultimi due anni, e che era costantemente raddoppiato, per cui nonostante tutto riusciva a giocare comunque bene, però
nonostante tutto comunque il suo lo fa. È chiaro che rispetto alle cifre, alla dominanza, il suo lo fa. Rispetto alla dominanza a cui eravamo abituati a eravamo abituati a vederlo a Detroit, no, allora a quel livello lì non ci siamo, ma a Detroit poi aveva Farley accanto, aveva, c'era un altro tipo di contesto. A Miami, ripeto, cioè, se se n'è andato è solo perché oggettivamente non era il caso di pagarlo 26 milioni in un anno, ma non fosse stato per motivi salariali sarebbe tranquillamente rimasto.
E comunque sì, sicuramente le motivazioni che trovi in una squadra piuttosto che in un'altra, ma le situazioni, i giocatori che ti giocano accanto, adesso appunto non essendo più l'unico da raddoppiare, ma essendoci un certo Aaron Donald anche da tenere da conto, sicuramente uno o l'altro beneficerà del fatto che le difese dovranno cercare di coprire tutte e due, e le difese... scusate, gli attacchi dovranno cercare di contenere tutti e due, e quindi insomma non è che puoi raddoppiare uno, raddoppiare l'altro, e poi magari restano dei buchi o dei giocatori liberi, o comunque l'attacco
faranno diventare milionario qualche compagno di squadra.
Sì, anche ovviamente se tu raddoppi tutte e due, sicuramente ci sarà qualche altro giocatore che potrà andare a fare il sack, potrà andare a fare il tackle for loss, avrà più libertà di...
Noi della redazione di Adol che giochiamo come linebacker.
Esatto,
che c'è il bonus, ci mettiamo i bonus, ci mettiamo, ragazzi, ricordatevi. Però un'altra cosa, questo è proprio più una sensazione, perché Andrea,
volevo sentire cosa aveva da dire su Beckham, perché l'abbiamo interrotto 15 volte e...
Sì, no, su Beckham, allora, a parte
perché
che...
Perché fate spoiler?
Che spoiler?
Era l'ultimo punto della scaletta.
Ah, basta, non parlare di Beckham. Joe, dicevi, scusa?
Mi avete interrotto di nuovo, la 16ª volta.
E perché Beckham te lo chiediamo dopo, è il punto di scadenza dopo.
Ma ah, David Beckham...
Beckham è l'ultimo piolo.
No, l'ultima cosa, Massimo, questa però è una considerazione che faccio molto ignorante, nel senso che non ho visto l'età dei giocatori dei Rams, e quindi ho preso qualcuno come fare un esempio. L'altra cosa che secondo me può essere un rischio, tu hai detto le aspettative, l'altro può essere che magari dall'ambiente tutta questa campagna qui si venga percepita come quest'anno o mai più, hai capito cosa intendo, no? Su 31-32 anni avrà
sì,
Talib 34-35, vado a sentore, Massimo, però ecco, non vorrei,
sì,
che
infatti,
vista anche in questa maniera, ecco.
Ma infatti una delle letture che si possono dare a questa campagna acquisizioni così selvaggia da parte dei Rams è proprio perché adesso escludiamo dal discorso i Patriots, che hanno la porta finestra spalancata sul balcone ormai da un ventennio quasi, ma per tutte le altre squadre la finestra di competitività,
Usti, l'ho capito adesso,
è sempre,
l'ho capito adesso.
È sempre più ridotta, per cui c'è anche la possibilità che a Los Angeles abbiano detto: abbiamo in mano una squadra che ha 2-3 ritocchi da essere competitiva per andare fino in fondo. In fondo quest'anno i Rams sono usciti al wild card un po' immeritatamente, non per come è andata la partita, ma per come è andata la stagione, no? Si pensava che avrebbero continuato magari per almeno un altro turno, poi purtroppo i Falcons hanno giocato meglio e quindi è andata così. Però già alla fine della scorsa stagione c'era l'impressione che questa squadra avesse veramente bisogno di pochi ritocchi per poter essere competitiva fino in fondo. E allora a questo punto può darsi che il front office abbia detto giochiamoci il tutto per tutto l'anno prossimo, al limite fra 2 anni, e vediamo di sfruttare questo momento, perché tanto cioè, quale le possibilità si esauriscono nell'arco di un paio d'anni, 2 o 3 anni, a parte solo qualche eccezione. Quindi siamo qui, cerchiamo di sfruttare il momento e giochiamocela tutto per tutto. Infatti comunque il contratto di Su, anche per altri motivi, è di un solo anno, non è un multicontratto, quindi...
ma poi c'è anche da, c'è anche da conquistare una città e un mercato.
Sì, quello sì, anche se la concorrenza dei Chargers...
I Rockets, ma, i Rockets!
Ma, prezzo, Massimo Foglio, ma, i Rockets... No, dicevo, Massimo diventa il re dei Rams, perché consiglierei ai Rams di assumerlo, visto insomma come ha risposto in modo perfetto, esaustivo a tutte le nostre obiezioni sulla squadra. E poi, se mi permettete, non so cosa avete detto dei Patriots prima, però mi aggancio a quello che ha detto Massimo. Insomma, non gli può sempre andare bene, eh. Non gli può sempre andare bene, non pescheranno sempre... che non conosce nessuno e che poi diventano dei fenomeni. E aggiungo una piccola nota di colore, non so se avete detto, non mi ricordo quale dei loro giocatori del roster attuale è andato in vacanza in Costa Rica ed è stato arrestato con 58 grammi di marijuana più delle compresse, delle pastiglie di marijuana compressa e tutta una serie di
Duron Harmon, defensive back.
Ah, bravo, ecco lui, esatto, con i tre vaporizzatori, insomma, perché voleva divertirsi nella sua vacanza.
Giustamente, giustamente, perfetto. Allora, arriviamo adesso. Aggiungere
un'ultima cosa, un'ultima chiave di lettura sul discorso Rams, che forse è sfuggita. Un altro fattore pesante che ha pesato sulla decisione dei Rams è anche il fatto che in questo momento i Rams hanno soldi da spendere per un motivo molto semplice, che Jared Goff è nel suo contratto da rookie e quindi pesa fin là sulla capacità di spesa. Provate ad andare a chiedere ad Indianapolis quanto pesa il contratto di Luck e quanto limitano i movimenti per costruire una squadra competitiva. Non sono fattori banali nel momento in cui bisogna considerare tutto quanto. Quindi la fortuna, le metto tra virgolette perché chiaramente non si è trattato di fortuna, ma insomma ha pesato anche quella, la fortuna di trovarsi tra le mani un quarterback giovane e dal potenziale notevole è in effetti è una gran fortuna, anche perché ti consente di lucrare su un contratto comunque basso e di poter spendere in altri ambiti per rinforzare la squadra, punto.
Okay, sì, allora, ti correggo solo leggermente. I soldi da spendere non sono quest'anno, i soldi da spendere sono per le stagioni 2019-2020, perché quest'anno le cessioni che ci sono state, quindi Quinn e Ogletree soprattutto in difesa, sono state fatte proprio per liberare spazio sotto il cap, perché non c'era tanto spazio, si è arrivati ad avere poi il tesoretto da 50 milioni. Perché c'è il contratto di Donald da rinnovare, eccetera.
No, certo, non intendevo dire che avevate lo spazio di Cleveland o di New York, eccetera. Però
ma i soldi a disposizione.
La fortuna di avere il giocatore solitamente più pagato meno della media delle cose è comunque un altro aspetto positivo che ti dà comunque.
Sì, no, ma infatti adesso possiamo fare dei contratti 2-3 anni abbastanza onerosi, proprio perché i contratti più pesanti, che sono quelli di Goff e quelli di Gurley, non sono, diciamo, previsti aggiornamenti per almeno 2-3 anni, quindi nei prossimi 2-3 anni si scarica molto il cap e quindi le acquisizioni nell'immediato possono essere fatte senza grossi problemi.
Ma anche questo allora è un fattore che pesa, e qui mi aggancio a quello che sta per dire Giovanni sulla potenziale acquisizione di una superstar tipo Odell Beckham, che sicuramente se va da qualche parte è per essere pagato.
E infatti siamo qua proprio con questo fil rouge, chiudiamo la parte fregesi con Odell Beckham Junior, che insomma sta facendo molto rumore a New York, perché ce ne vuole andare. Lui ha fatto i 4 anni da rookie, ha l'opzione per un quinto che sarebbe il 2018, ma vuole soldi, vuole tanti tanti soldi, che altrimenti non si presenta. I Giants sono passati dal Beckham non si tocca, pussate via tutti, alle dichiarazioni di oggi di Gettleman, insomma del general manager dei Giants, che dice: vabbè, se qualcuno ha qualche offerta seria da fare, ci faccia sapere che ne parliamo. E proprio per questo so che Andrea Ghezzi aveva una domanda per Massimo Foglio.
Ah, la domanda l'ho già fatta e sentiamo cosa da dire.
Di niente, voglio dire, fai finta, cioè in persona un po' la parte, ecco.
Tanto so che non mi volete più all'interno di questo programma, quindi limito i miei interventi.
Ma che pesante che è.
Ormai sei diventata una stella, cioè ormai hai la strada spianata verso il draft, non hai più bisogno.
Ah, guardalo. Vabbè, poi discuteremo anche della tua numero 11 domani. E, comunque, no, la domanda l'ho già fatta ed è seria, nel senso che Giovanni, poi tu l'hai appena riassunto tutta la storia. Cosa pensi potrebbe succedere se arrivasse veramente Odell Beckham a Los Angeles? Con tutto il carrozzone che si porta dietro, perché poi non è solo il giocatore, che è uno dei primi tre wide receiver dell'NFL, forse solo dietro ad Antonio Brown, o comunque, insomma, in quella categoria lì, Julio Jones, Antonio Brown, Odell Beckham, e basta, insomma, il resto quello abbiamo già detto.
Ma guarda, su quello che potrebbe succedere, allora, innanzitutto, credo che le possibilità...
Ma si fa l'abbonamento,
magari... No, diciamo che secondo me le possibilità non sono tante, ma magari ne parliamo subito dopo. Magari ne parliamo subito dopo. Diciamo che se per caso arrivasse a Los Angeles, secondo me sarebbe comunque un problema gestirlo, anche perché... diciamo in attacco non ci sono grosse personalità, non ci sono grosse stelle, nel senso, Garley e Goff sicuramente sono due giocatori di gran livello, però sono due giocatori tranquilli, non sono quelli che saltano agli onori della cronaca, non sono quelli che fanno dichiarazioni, non dichiarazioni, cioè, non so, io non mi ricordo particolari alzate di testa da parte di Garley o da parte di Goff prima delle partite, dopo le partite, insomma sono due giocatori tranquilli. Esattamente quello che non è invece Odell Beckham, quindi porterebbe sicuramente un po' di scompiglio in uno spogliatoio che per il momento è abbastanza quieto, tranquillo, e non so se avete notato l'altro anno i Rams erano una delle pochissime squadre che non aveva celebrazioni di gruppo per i touchdown. Anche questo è un indice di un certo tipo di spogliatoio che non è, cioè è più diciamo concentrato sull'aspetto del gioco, della partita, eccetera, che non magari su cose più divertenti, ma anche un po' utili. Quindi
però,
sicuramente.
Massimo, al di là del sottolineare che neanche Miami faceva celebrazioni del gruppo per i touchdown solamente perché non segnavano touchdown, è anche vero che comunque ai Rams un vero numero uno, cioè un vero ricevitore numero uno in questo momento manca, cioè è forse l'unica mancanza sulla carta, se uno guarda l'attacco dei Rams sulla carta, è l'unica vera mancanza, specialmente dopo la dipartita di Watkins, ammesso che fosse il numero uno.
Esatto, infatti l'altro anno il numero uno avrebbe dovuto farlo Watkins, ha finito per farlo Woods, perché Watkins
non so
comunque
se gli riesce anche quest'anno il trucco.
Non lo so. Sicuramente abbiamo bisogno di un ricevitore che vada sul profondo, che vada a sfidare le difese sul profondo, perché comunque quelli che sono rimasti non sono, diciamo, le armi migliori sul profondo. Certo è che Beckham potrebbe portare tanta classe e tanto diciamo, non mi viene il termine, comunque potrebbe sicuramente essere il numero uno che ci manca. Bisogna tarare poi con quello che porta assieme anche nello spogliatoio, sperando che non lo rovini, tra virgolette, ecco.
Allora, io volevo citarvi invece una frase di un nostro valente collaboratore che si è esposto mediaticamente twittando: se Odell Beckham si muove da New York, io divento sindaco di Milagro, virgola, Ecuador. Questo è Dario Alfredo Michelini, tweet di oggi che io ho salvato, in modo che non possa, che anche nel caso lo cancelli, rimane da parte.
E io sono andato a vedermi gli itinerari aerei per raggiungere Milagro, virgola, Ecuador, visto che non sono neanche particolarmente semplici.
Però, voglio dire, la certezza di Dario, la certezza di Dario, che vi confesso, tutto ne sa, fino a qualche giorno fa era anche mia, perché dicevo, avete Eli Manning che è ormai sulla cinquantina, avrà più o meno ancora davanti uno o due anni di NFL, quindi i bisogni dei Giants sono altri che non quello di dover pensare sia a un quarterback che a un ricevitore, quindi ero certo che vabbè dai, fai cacciara, fai numeri, non ti presenti ai camp facoltativi, sì dai, ok, va bene, tanto qui devi giocare. Invece devo dire che negli ultimi due o tre giorni, quello che ho letto, un po' le reazioni anche dell'ambiente, un po' di idee me l'hanno fatta cambiare, forse mi sa che Dario dovrà un po' preoccuparsi del suo volo aereo.
No, a me sembra di poter dire che a New York ne abbiano le palle piene del Beckham giù.
Sì, no, allora,
di tutto il circo che si porta
con te, Andrea.
E semplicemente se ne vogliono liberare. E se deve essere ricostruzione, che sia ricostruzione, a questo punto, se dovesse andare via Odell Beckham Jr., al draft piglieranno un quarterback, perché come hai detto tu, Eli Manning non ha ancora davanti tanti anni di football. Ripartiranno da lì e pace, buona pace per i tifosi dei Giants che si vedranno un paio di stagioni tipo quelle dei 49ers che abbiamo vissuto io e te nel 100. Non sembriamo destinati a vivere ancora per lungo tempo, come ho detto bene.
Sì, perfetto. Allora, prima di andare a chiudere, e visto che la notizia è arrivata due o tre ore fa, all'interno dell'annual meeting, la riunione dei proprietari ha deliberato su quelle che saranno le nuove regole per la prossima stagione NFL. Come ampiamente previsto, per due motivi: una, perché era una proposta che arrivava dal Competition Committee, che è la commissione nominata dal commissioner Goodell, che si occupa di proporre cambiamenti regolamentari, e di solito le proposte della commissione, proprio perché arrivano da persone che sono nell'ambiente, due owner, due presidenti, due general manager e due allenatori ne fanno parte, sono sempre prese più in considerazione. E poi dopo tutto il casino che ho avuto negli ultimi anni, insomma, io davo quasi per scontato che la regola sulla ricezione venisse modificata. Sappiamo anche l'esito della votazione, è stata una votazione veramente, veramente al limite, perché servono 24 voti su 32 perché una regola sia approvata, e questa regola ne ha avuti soltanto 32 su 32, quindi insomma è stata in bilico fino all'ultimo. Cosa cambia? In poche parole, trovate l'articolo su Adult Magazine che ve lo spiega meglio di come ve lo posso dire io alle 10:30 di sera. In poche parole, il terreno non è più causa di fumble come è successo a Bryant qualche anno fa e mi pare a Jesse James quest'anno ai playoff, ma una volta ricevuto il pallone basterà fare una mossa football, quindi magari lo so, allungarsi per cercare l'end zone, fare due passi in avanti, perché la ricezione diventi tale. Ecco, questo è un po' spiegata. Così a livello generale su Adol la trovate meglio, e credo che più o meno su quello siamo tutti d'accordo, anche se ho visto sollevarsi già molti dubbi su quella che è la formulazione, perché per qualcuno questa regola aumenterà il numero dei fumble, perché quello che prima poteva essere chiamato come incompleto dagli arbitri adesso può essere chiamato come fumble. Quindi, prima di aprire il dibattito, finisco il ricapitolo. Poi è stata approvata la norma che prevede che la regia del New York possa dare agli arbitri il numero di un giocatore da espellere solo se quel giocatore però in campo è stato punito con un fallo antisportivo da 15 yard, come dicono gli americani, non collegato al gioco del football. Volete un esempio? Il suplex di Gronkowski, oppure in che partita è stato un giocatore che ha attaccato un altro, c'era di mezzo i Saints mi pare, insomma quella roba lì, ecco.
Stato AJ Green con anche Ramsey, quello che c'erano presi, esatto, che siamo presi a cazzotti.
Ecco, in quel caso New York
è stato Mike Evans che aveva finito le spalle. Grazie, grazie. C'è stato
quello, insomma, adesso New York potrà potrà, no, dirà agli arbitri: guardate che quel giocatore che avete punito per, con 15 yard di fallo per un comportamento antisportivo, la violenza non necessaria non collegata all'azione di svolgimento, deve essere espulso. Ecco, questa è la cosa. L'ultima non è passata invece perché è stata ritirata alla fine la proposta cervellotica dei Jets sulla pass interference, sul fallo da 5, fallo da 15, fallo dal punto, insomma diventava davvero troppo complicata, e non è stata, non sono state approvate le proposte di aumentare il numero possibile di azioni rivedibili al replay, e questo secondo me da un certo punto di vista è un bene, perché altrimenti una partita NFL diventava di una lunghezza forse eccessiva. È stata rinviata, data a destinarsi invece, la proposta di far sì che una squadra può contattare per il ruolo di head coach un allenatore che è ancora in gara nei playoff. Ecco, questa è stata rinviata al prossimo meeting. Ecco, ho detto più o meno, ho ricapitolato tutto, poi trovate su Outdoor Magazine spiegato meglio. E quindi cosa dovevo dire? Tutti contenti perché finalmente si è fatta chiarezza? Io non lo so, boh, sono un po' scettico.
Io aspetto che arrivino le interpretazioni, perché così non si capisce molto.
Chita ci acconsente o sta rincorrendo, sì, 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 sta rincorrendo il cane che gli è scappato via.
Penso che la regola sulla ricezione è peggio di come era in questi anni, e sarà difficile fare, ma non mettiamo limiti alla provvidenza, vedremo il campo, e giustamente come dice Massimo è l'unica cosa da dover aspettare.
No, soprattutto sono contento che non sia passata quella dei Jets, perché perché il fallo, il egregious foul era bellissimo,
che poi
quando
è anche una questione di rispetto, egregio e chi no,
esatto.
Sì, era stata complicata. Non è passata neanche la proposta delle squadre della costa ovest di giocare il meno possibile sulla le partite a luna, orario loro, perché dicono che così non dormono. Anche quella bocciata, voglio dire, anche perché 3 contro 29, secondo me. Quindi questo è quello che è emerso poi in queste ore. Ah, un'ultima cosa che ho letto. Sembra che i proprietari delle squadre hanno chiesto al Competition Committee di formulare entro questa sera, orario loro, una proposta per introdurre il targeting con espulsione automatica anche nella NFL, ma che non sia simile a quello che c'è nella NCAA. Lo so che è complicato qui su dei piedi, però questo è notizia di
non è complicato, in buona sostanza lo vogliamo anche noi, ma non come il loro.
Esatto, e quindi trovate un modo per proporcelo facendo diverso, sì che sia applicabile. Quello è il vero lavoro alla fine, perché quando si tratta di riscrivere una norma, una regola, bisogna pesare le parole. Toglietevi una curiosità, amici ascoltatori. Su Adol Magazine abbiamo pubblicato nell'articolo quello sul riassunto delle regole proposte, proprio il documento originale che viene portato ai proprietari con le singole regole che si vogliono modificare, con proprio le modifiche, vedete che anche singole parole vanno ad essere toccate per cercare comunque di dare un senso a quanto è scritto. Ecco, non è che dice riscriviamo la regola e vai, e invece no, la regola che è presente viene modificata, ma sempre rimanendo all'interno di determinati paletti. Ecco, parlato fin troppo. Perfetto. C'è qualcos'altro? Ci ascolti qualcosa? Siamo arrivati a 1:05. Avevo detto 40 minuti. Siamo arrivati a 1:05.
Colpa di Massimo e di Ghezzi.
Sì, guarda, proprio davvero. Allora,
su.
Guarda, fa il brillante. Getty,
se avessi fatto io una battuta del genere l'anno scorso, mi avreste cazziato.
Esatto. Getty, mi stai ancora ascoltando? Ci sei ancora?
Ci sono, sono rientrato allora, in casa.
Bravissimo, ascolta, se sbaglio sei autorizzato a correggermi. Allora, abbiamo chiuso questa puntata. Prima di lasciarvi e di salutare, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti con il podcast di AFL Mag Radio. Giovedì mattina, da mercoledì notte, giovedì mattina trovate disponibile il podcast verso il draft.
Vero.
Dedicato al draft. Venerdì pomeriggio, Social Football Radio Show dedicato al football italiano. È uscito l'altro ieri, diciamo. Invece la puntata di March Madness, che vi consiglio perché bravissimi ragazzi di NCAA Basketball, in 30 minuti hanno raccontato la Elite Eight. Per me, che sono un semplice appassionato e non conosco, un appuntamento imperdibile. Loro li ritroverete dopo la Final Four, giusto Andrea?
Giusto, all'estero giù, però non ti devi menare perché sei 19esimo nel bracket e fa un po' sbaragli.
19esimo, su quanti? 500, 600, 10.000?
Sì. No, il nostro, che abbiamo fatto, che ho partecipato anche io sono 100, ero 8esimo. Tu eri nel top 20 prima dell'Elite 8, ma mi sembra che sia andato bene anche all'Elite 8, quindi sei...
Mi pare due le ho beccate alla Final Four, quindi sono un uomo felice. Perfetto, quindi chiudiamo questa puntata di studio speciale Free Agency, la quarta del dopo Super Bowl. Non posso che ringraziare Marco Santini.
Grazie a voi, è sempre un piacere condividere l'off season.
Mauro Rizzotto.
Sì, è sempre un piacere condividere l'off season e speriamo che arrivi presto questo diavolo di draft, così il Ghezzi si scatena.
E Massimo Foglio.
E quest'anno è veramente un piacere condividere con voi questa off season.
Vergognati. Massimo Foglio, che a breve ci racconterà la stagione 2018 della Spring League.
Della Spring League con Johnny Football.
Lo stiamo facendo ogni anno, non possiamo non farlo quest'anno, Massimo, che sembra una cosa più seria del solito rispetto al passato.
Non esageriamo.
Tutte le squadre hanno due QB quest'anno, Massimo. Non è come l'anno scorso che se li passavano da partita a partita.
Infatti.
Quindi è una cosa seria. Da Giovanni Ganci è tutto. Per chi ci ascolta prima di domenica, buona Pasqua. Per chi ci ascolta lunedì, buona Pasquetta. Per chi ci ascolta dopo, spero che vi siate riposati e abbiate mangiato a sufficienza. Buonanotte, buonasera, buona giornata.